What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Questa nuova puntata di WOS va in onda. Sì, avete capito bene, è una nuova puntata di Worlds on Streaming.
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Benvenuti in questa nuova puntata di WOS. Incredibile, sono tornato a prendere mano al microfono qui su Fantascientificast e ho deciso di fare una bella puntata solo per voi, una puntata particolare, una puntata diversa dal solito. Infatti non ho uno script, sto andando letteralmente a braccio e sarà divisa in più parti. La prima parte sarà dedicata alle ultime, proprio ultimissime cose che ho visto e che discuterò o ho appena discusso a breve, insomma usciranno tra pochissimo sul mio canale YouTube, e quindi altre che invece ho parlato in passato sempre sul canale YouTube o che dovrò ancora parlare, un po' meno recenti, in poi andrò ancora più indietro negli anni fino a recuperare cose anche del passato. Uscirò un po' dal sagrato della fantascienza per parlare di due serie secondo me molto rilevanti e in coda alla puntata lascerò interamente due recensioni apparse sempre sul mio canale YouTube Marco Dadia, che vi consiglio di seguire tantissimo anche perché ha più iscritti di quello di Marco Casolino, quindi non posso che vantarmene, e quindi alla fine ci saranno una recensione lunga di Everything Everywhere All at Once, fantastico film di fantascienza, e una anche dedicata alla serie Andor, quindi mi raccomando non perdetevele, e adesso iniziamo con gli ultimi arrivi che mi preme un attimo discutere con voi.
We are young, we are strong, we're not looking for where we belong, we're not cool. chance on me with your fake smile. And you think you're better, gonna put it down, put it at your feet. No bridge to burn, no editor. We might be. I'll be thinking of you.
Prima parte voglio iniziare subito da mercoledì, che sta spopolando su tutti i social, soprattutto per il balletto inventato e coreografato ovviamente dalla Ortega, che interpreta Mercoledì, perché è una serie che si prestava ad essere di Netflix, che si prestava ad essere molto interessante. Una serie Addams, quindi un ritorno della grande famiglia Addams. Il problema è che non è sulla famiglia Addams, quindi è solo su Mercoledì, e gli Addams appaiono ogni tanto in qualche piccolo cameo. Allora, la prima cosa da dire è che la Ortega, secondo me, fa una bellissima Mercoledì. La fa bene anche su indicazione di Tim Burton, perché comunque tiene gli occhi sempre spalancati quando guarda in camera in maniera molto pressante, cioè ti fa quasi impressione quando guarda in camera. La serie però ha qualche piccolo problema, nel senso che è molto molto teen, infatti è fatta prevalentemente per i giovani, come dicevo, resetta particolarmente quello che noi si ricordava, noi anzianotti della famiglia Addams, quella in bianco e nero soprattutto, ma anche i film con la Christina Ricci che interpretava appunto Mercoledì, che però ritroviamo in questo cast come un personaggio interessante, perché è in questa scuola dove la Mercoledì, interpretata da Ortega, viene mandata a studiare come ultimo luogo in cui è possibile per lei studiare, e ritroviamo appunto questa, la nostra Christina Ricci, che interpreta una professoressa, però non diciamo mostro, quindi è particolarmente interessante sotto diverse sfumature, perché ci sono personaggi interessanti come la sirena, i licantropi, quindi insomma anche Emma Myers, che appunto fa l'amica di Mercoledì, è molto brava e interessante come personaggio, ma al momento non sono stati per nulla approfonditi, sono molto diciamo all'acqua di rose e non c'è niente di horror, sebbene sia stata prodotta questa serie da Tim Burton, che ne ha diretto addirittura i primi 4 episodi, ma bisogna proprio dirlo sinceramente, è una serie per ragazzi. È un bel giallo, interessante, ti tiene anche lì, però insomma se tu cerchi un po' di horror, un po' di quella... non posso neanche dire essere grottesco degli Addams, insomma queste cose particolari che la famiglia Addams faceva con quella disinvoltura degna degli anni 60, quindi quando era in bianco e nero, o degli anni 90 quando c'è stata la nuova riedizione filmica, purtroppo La si perde quasi totalmente, ed è un peccato. L'unica che regge un po' è Mano, ma sinceramente anche lì il giusto. Insomma, una serie che nasconde tante parti interessanti, soprattutto non nasconde la Catherine Zeta-Jones, che fa Morticia e secondo me era meglio se andava a zappare la terra, perché veramente non ci siamo. Come comunque Gomez secondo me non c'è, interpretato da Guzman, purtroppo insomma si vedono anche poco, ma va bene così, diciamo. Quella che invece mi ha interessato particolarmente è Gwendolyn Christie, non so se ricordate la gigantessa del Trono di Spade, è proprio lei che interpreta la direttrice di questa scuola. Quindi sono personaggi interessanti, anche quelli teen, è una serie che secondo me va comunque vista, anche se non ha praticamente nulla a che fare con gli Addams, perché comunque intrattiene, prende, è anche divertente a modo suo e con il giallo può essere interessante. Ma adesso cambio argomento e passo a Inverso, presente su Prime Video, dove lo trovate anche con il nome di Peripheral. Allora, questa serie mi ha quasi colto alla sprovvista, diciamo, è uscita che quasi non me l'aspettavo, cioè l'ho imparato quasi all'ultimo, come spesso succede per le cose di Prime Video, che di solito non hanno molta non c'è molto tempo per conoscerle bene. Questa serie Inverso mi ha preso perché è molto fantascientifica, tiene molti argomenti interessanti, molti argomenti particolari, mischiando tante cose di una fantascienza anche anni 90. Si può parlare di un tredicesimo piano, di un time cop, o come appunto avevo detto anche un po' di Matrix. Perché? Perché cosa succede? Siamo nel 2032, quindi una decina d'anni avanti nel nostro futuro, dove il mondo è molto cambiato, ci sono periferiche adattative per i militari e via dicendo, e soprattutto stampa 3D di farmaci, stampa 3D di qualsiasi cosa, aziende che stampano praticamente tutto in 3D, come ho già ripetuto più volte, non so se avete capito, 3D. Comunque, in questo mondo, nella periferia degli Stati Uniti, c'è questa ragazza, la Fisher Flynn, interpretata da, comunque secondo me, una molto brava Grace Moretz, che prima mi sono dimenticato di dirlo, ma ha messo anche la voce in una edizione cartunesca appunto della famiglia Addams, quindi ha interpretato anche lei Mercoledì. Ma continuando su questo Inverso, secondo me è interessante perché dopo aver presentato questo 2032 presentano praticamente quasi l'anno 2100, dove il mondo è totalmente cambiato, totalmente diverso, le città sono semideserte e via dicendo, e appunto si può passare da questo a quell'altro tempo semplicemente scaricando il proprio software tramite dei sistemi adattativi per il cervello, degli oloproiettori mentali, queste cose così. Si può scaricare da una parte all'altra se stessi dentro a un host, che nel caso del 2100 è appunto un robot gigante, cioè un androide praticamente fatto a somiglianza dell'attore, con tante caratteristiche e via dicendo. Molto molto interessante come idea, come scelta. Si verificano appunto questa storia che intreccia questi due tempi, e non vorrei fare un po' di spoiler, ma mettono giù tante cose molto interessanti, come il fatto che vengano rubati dei dati dal futuro e portati nel passato, in cui dopo vengono assoldate persone per catturarli, perché ovviamente ci sono tutte queste intrighi di potere nel futuro. Nel futuro si è creato un grande disastro, perché come dicevo c'è pochissima popolazione nel futuro, e insomma ci mettono giù tante cose veramente interessanti, anche ben fatte, molto curate dal punto di vista visivo, molto appassionante nella narrazione, anche se a tratti forse un po' lenta, ma insomma ti prende, ti intriga, e poi arriva l'ultimo episodio. Non vi spoilero certo cosa succede nel frattempo, però in quest'ultimo episodio si capisce letteralmente che sono parenti di J.J. Abrams, perché non sanno assolutamente dove volevano andare a parare, e scelgono, a mio avviso, la scelta più banale, ma lo vedremo soltanto nella prossima stagione, che spero che arrivi, perché almeno come hanno presentato l'ultima puntata è veramente un decrescendo di attesa, nel senso ho perso interesse nell'ultimo episodio, e non ti presentano come questo cliffhanger, come un fatto oh, adesso devo sapere la seconda puntata. Sì, come vi ho detto, aspetterò la seconda stagione con molta calma. Quando arriverà me la guarderò, Ci sono parecchi personaggi interessanti, alcuni secondo me come l'ispettrice, che non sono stati secondo me giostrati bene, perché non si capisce letteralmente cosa stia facendo, da che parte stia, che cosa voglia raggiungere. Comunque è molto interessante anche la spiegazione di come va a finire la storia dal 2032 al 2100. Come dicevo, è anche interessante appunto per come gestiscono i multiversi, dai, diciamo, una roba del genere, tipo il multiverso, il viaggio nel tempo e tutte queste cose. È molto particolare, quindi se avete Prime Video, io un'occasione gliela darei, poi venite qui anche a insultarmi, non è un problema perché a voi vi è piaciuta, ma vabbè.
Make me feel like I'm.
Adesso però mi sa che è letteralmente meglio se vado un po' più spedito. E vado più spedito sui Guerrieri del Futuro. Un film anche questo appena uscito su Netflix, un film cinese di fantascienza, che in patria o comunque nel tutto il mondo ha incassato una cosa come 110 milioni di dollari. Non è una cifra di poco conto, se ci fate caso, però è una cifra abbastanza in linea con quanto la fantascienza incassa anche solo nella sola Cina. E infatti è un film di fantascienza prettamente cinese e secondo me è da vedere sotto quest'ottica. Infatti una delle cose che secondo me è più rilevante è come narrano il futuro a modo cinese. Non parlano più di Cina, anche se è sottinteso che sembri essere tutta una Cina unita, quasi tutto il mondo direi, e questo mondo è suddiviso in vari quartieri. Sì, è molto spinto il fatto dei problemi ambientali, quindi si vuole proprio far passare questo riscaldamento globale come un problema serio, un problema da scongiurare, e però lo stanno facendo nella maniera più capitalistica possibile, cioè costruendo dei muri per lasciare fuori chi non può permettersi di stare dentro ai muri e via dicendo, e quindi creare una divisione in classi sociali, ecco. Però qualcosa va storto, cioè questi muri non funzionano benissimo, ci stanno mettendo il tempo a costruirli, e oltre a questo arriva dall'esterno, cioè da fuori, un asteroide che colpisce uno di questi settori. Infatti non si chiamano più regioni, hanno perso la denominazione, anche questo è molto interessante. Sebbene fanno vedere una regione della Cina, questa non ha più il suo nome, ma ha un numero identificativo, come per cercare di estraniarsi quindi dalla Cina attuale, dalla Cina in modo da evitare che sembri un attacco alla politica nostrana. Comunque dicendo, questa pianta atterra, arrivata con questo asteroide, e con l'acqua si moltiplica incredibilmente, assoggettando qualsiasi cosa capiti sopra. Però cosa succede? Quando non piove lei non cresce, quindi provano di abbatterla in tutti i modi, anche facendo ricerche su questa stessa pianta, da cui scoprono che in realtà questa pianta potrebbe salvare il pianeta, perché potrebbe donare una nuova possibilità all'umanità tramite l'ossigeno e altri fattori, e allora decidono di provare ad assimilarla loro e non farsi assimilare dalla pianta, ecco. E c'è questa lotta abbastanza interessante, visivamente molto ben congegnata, che però ha tempi e modi molto cinesi. Infatti i personaggi sono molto rigidi, molto stereotipati, molto bloccati lì, e alla fine questo film risulta comunque gradevole, ma va visto sotto quest'ottica, e secondo me ha una visione soprattutto di denuncia verso un certo tipo di politica, non della Cina centrale, sia chiaro, ma di quella locale, cioè dei dipendenti locali troppo zelanti, troppo legati ai loro problemi per poter capire quale sia la vera cosa su cui puntare. Insomma, diciamo che è un film interessante, non è doppiato purtroppo in italiano, quindi ve lo dovrete vedere in mandarino o in inglese, ben che vi vada, e sottotitolato in italiano. Io l'ho visto in lingua originale, quindi in mandarino, sottotitolato, ed è un'esperienza anche questa, interessante. Ve lo posso consigliare? Mi, nel senso, provate a iniziarlo. Se dopo 10 minuti non vi ha detto nulla, perché dal mio punto di vista di fantascienza non c'è nulla, sembra un disaster movie anni 90, quindi robe già viste per noi, è comunque interessante vedere come lo sfruttino per sottolineare certe problematiche della società attuale, soprattutto cinese. Voglio parlare di un film prettamente italiano, Diabolik Ginko all'attacco. Allora, intanto Diabolik dei Manetti Bros mi hanno veramente stupito positivamente, perché il primo film uscito qualche anno fa, secondo me, è stato letteralmente geniale per il modo in cui sono riusciti a, ricreare l'ambiente di Diabolik, quindi degli anni 60, quell'ambiente particolare, molto curato, veramente ci hanno lavorato molto, soprattutto sul primo. Io ho il DVD Blu-ray originale perché secondo me merita molto, ma è un film prettamente per gli amanti. Infatti i Manetti Bros sono noti soprattutto per aver fatto film molto trash come Paura 3D, rinominato poi in Paura, e successivamente anche, anzi prima di Paura, hanno fatto L'arrivo di Wang. Tutte cose molto interessanti a dire il vero dal punto di vista della trama, ma con una realizzazione veramente bassa. In questi Diabolik, soprattutto secondo me nel primo ma anche in questo, hanno messo tanta cura nei dettagli, anche nei personaggi, nella storia, è veramente curata, tenuta bene, le inquadrature sono brave, insomma sono fatte bene, sono lavorate e visivamente, a livello anche auditivo, ti coinvolge molto, ti prende parecchio e sembra di stare in un fumetto di Diabolik. Il vero problema, secondo me, è stato con Diabolik stesso. Nel primo film, interpretato da Marinelli, un bravissimo attore, che però non assomiglia per nulla al Diabolik fumettoso, ci prova, ma secondo me non ce la può fare, nel senso che non sembra proprio Diabolik anche nei movimenti e negli atteggiamenti. Nel secondo film, quindi Ginko l'attacco, e anche nel successivo, ci sarà invece Gianniotti, un italo-americano da cui si sente l'accento durante il film, che però dà secondo me una particolarità molto interessante anche a Diabolik, quindi è positivo. Quello che comunque stravince è Mastandrea, che è veramente Ginko, un personaggio secondo me fatto benissimo, recitato perfettamente, e in questo secondo film, dove lui praticamente è il protagonista, direi che lo tiene su perfettamente da solo. Questo film di 1 ora e 40, quindi neanche eccessivamente lungo, realizzato molto bene, anche la Miriam Leone che fa Eva Kent secondo me è bravissima, nel senso finché non parla e non prova a recitare, però è bravissima nel ruolo di Eva Kent. No, a parte le battute, comunque Miriam Leone è nettamente superiore a Monica Bellucci, che appare anche lei in questo film con un personaggio secondario comunque rilevante ed è interessante. Ginko all'attacco è appunto Ginko che prova di catturare e di mettere Diabolik sotto, dietro le sbarre in qualsiasi modo, e quasi quasi ce la fa, perché Ginko non è alla fine uno stupido, Ginko è veramente bravo, e l'unico vero problema di questo Diabolik dei Manetti Bros è soltanto uno, ma è anche il suo pregio. Questo Diabolik è incredibilmente incastonato in quegli anni 60 in cui è nato appunto il fumetto. Ci sta dentro perfettamente, è un'ode a quel periodo, un'ode al fumetto, che però non può trovare minimamente riscontro nel pubblico attuale e rimarrà quindi un film purtroppo di nicchia e per i veri fan del fumetto. Io sono andato al cinema in uno degli ultimi spettacoli della mia zona, adesso è solo nelle grandi città, quindi non è che si possa trovare ovunque questo film. Io vi inviterei a provare ad andarlo a vedere, perché merita incredibilmente, e però non avrà minimamente fortuna con le nuove generazioni, ma è anche il suo bello essere così, anni 60.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. So come around.
Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
Adesso vado veramente velocissimo perché sto già andando lunghissimo, mi sto perdendo nelle mie discussioni e parto con Enola Holmes 2, secondo capitolo dedicato alla giovane sorellina di Sherlock Holmes che prova anche lei di fare l'investigatrice privata, ma viene presa praticamente in zero considerazione se non da una ragazzina che vuole cercare la sorella, tra virgolette sorella. Ma comunque è un film che parla di una vera situazione, parafrasandola moltissimo, quindi reinterpretandola, di fatti veramente avvenuti a fine 800 a Londra, per appunto primi del 900 al massimo, appunto per dedicati al lavoro delle donne, soprattutto nelle grandi aziende che all'epoca insomma erano considerate veramente poco. Sempre interpretata da Millie Bobby Brown, che a me piace, anche in questa Enola Holmes, secondo me ci mette tanto del suo in questo personaggio, e anche Henry Cavill, alla fine che fa Sherlock Holmes, non si può dire che non sia un brutto Sherlock Holmes, non è certo il top, ma è comunque interessante. Riappare anche la Helena Bonham Carter, che fa la sua bella parte, interessante e anche divertente. Comunque è un film molto, non dico intricato la Sherlock Holmes, ma comunque non è così banale, e ti prende, ti tiene lì per quelle due ore e dieci di cui è lungo, e insomma ti fa dire un bel film da passare con la famiglia, chiaramente molto teen, quindi anche se a un livello superiore rispetto al primo che era veramente molto più teen, qui probabilmente hanno cercato di alzare un po' il target. E in effetti si vede, la storia ha più spessore, i personaggi sono un po' meno ammiccanti allo spettatore e quindi tutto funziona, tutto va avanti, e io posso solo dirvi che secondo me vale la pena guardarlo. Passando a Disney Plus, invece, hanno fatto da poco, quest'estate a dire il vero, Lightyear, la storia di Buzz. Di sicuro è un film di cui si poteva fare anche a meno, tra virgolette, ed è quel film che durante Toy Story veniva appunto visto da il protagonista, adesso mi sfugge il nome, e quindi insomma parliamo di un film che è diventato un metafilm, quindi era un film dentro un film ed è uscito e ha preso vita propria, quindi da quel punto di vista è interessante. E non è una brutta storia alla fine, è una storia insomma di un certo spessore, una storia di crescita, una storia particolare e anche divertente, e ha delle battute interessanti come perché mettere due pezzi di pane all'esterno di un toast quando potresti metterlo solo all'interno, insomma, vabbè. Comunque, a parte quello, direi che merita una visione, è molto più per bambini questo qui anche rispetto a Toy Story, però secondo me guardato in famiglia soprattutto si lascia guardare molto volentieri. Quello che invece non si lascia guardare molto volentieri è probabilmente Gli Anelli del Potere su Prime Video, serie dedicata al Signore degli Anelli, riscrive una parte della storia del Silmarillion, di cui non hanno la proprietà, quindi hanno soltanto usato cose relative al Signore degli Anelli e ai paragrafi aggiuntivi, quindi insomma tutte quelle note lì. Però già nella seconda stagione stanno facendo un recasting di alcuni personaggi, stanno pensando di riscrivere alcune cose che hanno già detto nella prima stagione. È stata abbastanza brutta dal mio punto di vista la prima stagione, non l'ho finita perché mi ha stancato, sinceramente. E allora, visivamente è bellissimo, una bellissima ricostruzione, ci hanno speso tanti soldi e si vede, per la miseria, ma dal punto di vista dello spessore dei personaggi, degli attori che hanno trovato a fare certi personaggi e della trama in cui li hanno messi a operare, diciamo che secondo me potevano fare nettamente molto meglio. E, insomma, un'occasione molto persa, non persa come fondazione, che è praticamente là sotto e se la sta giocando con Star Trek Discovery per raggiungere il limite inferiore del mio gusto, del mio personalissimo gusto. Però siamo veramente in basso anche qui, perché insomma una serie sul Signore degli Anelli che ho droppato, io da grandissimo fan del Signore degli Anelli, insomma parliamone, Prime Video dal mio punto di vista hai purtroppo toppato palesemente. Una persona che invece non ha toppato minimamente è stato il mitico Seth MacFarlane con The Orville. The Orville assurge a questo punto al nuovo Star Trek, è palese, e cambia radicalmente dalla prima stagione, molto cacciarona, molto sboccata e tutto quanto, e cambia totalmente genere in questa terza stagione. Io spero di vederne vivamente una quarta, perché questa terza stagione è stata una cosa incredibile, anche se probabilmente un po' ripetitiva su certi argomenti che aveva già trattato nella prima e nella seconda stagione, ma comunque uno spessore dei personaggi, dei dialoghi, della storia da affrontare, dei dilemmi morali, una roba incredibile che era da tanto che non vedevo in una serie di fantascienza, e mi ha proprio ricordato Star Trek The Next Generation o Deep Space Nine, una loro evoluzione diretta a distanza di ormai più di 30 anni, quasi 30 anni nel caso di Deep Space Nine, insomma a distanza di tanto tempo, rivedere uno Star Trek messo in opera senza nome di Star Trek, ma come io mi ricordavo fosse Star Trek, cioè alla ricerca di valori personali e via dicendo, mi ha veramente dato tanta speranza. E in questa mia speranza voglio parlare di un altro, quindi passo da Star Trek a Star Wars, parlando di Rogue One. L'ho rivisto dopo aver appunto visto Andor, e devo ammettere che effettivamente è un gran bel film, fatto bene dal punto di vista dei personaggi, della storia, di come mettono insieme tutto. Poi può avere delle problematiche, qualcosa, ma insomma c'è tanta roba, tanto spessore. E consiglio di rivederlo, perché a me, come ho già detto, vedere Andor mi ha fatto rivenire voglia di vedere questo Rogue One, perché è molto diverso dagli altri Star Wars e per certi versi può ricordare altre cose di fantascienza che sono ben più in alto, come quelle di Star Trek, così mi fate arrabbiare ancora un po', dal punto di vista dello spessore dei personaggi, delle problematiche da affrontare, dei dilemmi morali che sì, ci sono sempre stati anche in Star Wars, però diciamocelo, è palese che sono più all'acqua di rose rispetto a certe puntate, certi eventi, certi film di quell'altra saga più grande ma meno ricordata dal pubblico, che è Star Trek appunto. Poi sono gusti, ragazzi, adesso non ve la dovete prendere con me però, eh. Sempre rimanendo nel passato, ho dato un'occhiata a un vecchio film ormai di 15 anni fa, che è Max Payne, un film con Mark Wahlberg e Mila Kunis, che poi successivamente, anni dopo, una decina, si sono ritrovati a fare il mitico Ted, nulla a che vedere con la mia storia personale, sia ben chiaro, e hanno fatto questo Max Payne tratto appunto dal famosissimo videogioco dell'epoca che stava spopolando, era un videogioco in stile Matrix con una riprese cinematografiche, una storia molto cinematografica appunto, che aveva anche il bullet time, quindi tu ti potevi fermare e sparare a tutti in quel frangente, molto bello e interessante. Come dissi all'epoca, film che non ha praticamente quasi nulla a che fare col videogioco se non un accenno di trama, è comunque veramente, secondo me, merita ancora a distanza di 15 anni di essere rivisto, perché ha una buona inquadratura. In quell'epoca andava molto quella cosa, non so, noir, quel modo noir nei primi anni 2000, andava metà anni 2000 andava parecchio, e secondo me, insomma, come fantascienza, come altre cose, è un film che si può recuperare benissimo anche oggi. Adesso è giunto il momento di uscire un attimo dalla fantascienza e parlare di due saghe molto note, molto parlate anche nel forum di Fantascientificast, come ovviamente spin-off. Siamo su Telegram, potete trovarci lì, quindi cercate Fantascientificast. Comunque, se siete arrivati qua nel podcast, ci dovrebbero essere anche tutti i link sotto per potervi accedere. Come dicevo, vorrei parlare un attimo della serie dedicata a Karate Kid, che oramai ha già compiuto la, finito la quinta stagione di Cobra Kai. Secondo me una serie nata benissimo da YouTube Premium nel 2018, all'epoca si chiamava YouTube Red, a pagamento, due stagioni fenomenali furono e si arrivò addirittura, ormai Netflix ne ha già aggiunte altre tre. Purtroppo dal mio punto di vista tra la terza e la quarta stagione c'è stato un lento calo, soprattutto tra la quarta e la quinta, dove secondo me va a pesare particolarmente questo calo di attenzione da parte mia, di spessore dei personaggi, di una storia ridondante che continua ad ammettere vecchi, togliere nemici, rimetterli, toglierli per cercare di mischiare le carte. Comunque questa stagione, la quinta, si sta veramente, dal mio punto di vista, si è proprio rilanciata sul finale almeno, e quindi ritorno a parlare dei problemi di del mitico Daniel LaRusso e Donnie Lawrence più i figli e via dicendo, in una maniera interessante e coinvolgente. È però chiaramente una serie di passaggio, probabilmente verso la sesta e ultima stagione, che insomma spero che chiuda anche un attimo, perché non vorrei che si stesse tirando un po' per le lunghe tutto quanto. Ma quello che più mi ha colpito invece non è Cobra Kai in questa quinta stagione, ma Boris 4. Cioè, ragazzi, è uscita su Disney Plus la quarta stagione e ultima stagione di Boris. Siamo oramai a anni e anni di distanza dalla serie italiana prodotta nel 2007, quindi cioè, siamo a 15 anni di distanza, abbiamo perso uno sceneggiatore molto importante che è Mattia Torre, insomma era tanto spessore, abbiamo perso appunto anche l'attrice che faceva Itala, mi dispiace perché anche lei era molto Roberta Fiorentini, lei era anche lei molto brava nel suo personaggio, e chi l'ha, insomma, chi l'ha sostituita adesso come assistente alla regia, secondo me non c'è proprio vista. Cioè, ha fatto due o tre uscite, ma non ha lasciato nulla. Non mi ricordo neanche il suo nome all'interno del telefilm, oltre che a livello di proprio il suo nome di attrice. Quindi va bene. Serie però molto bella e interessante, diciamo, non come le prime tre stagioni, ma secondo me pesta molto bene su nuovi argomenti molto particolari ed interessanti, che sono indubbiamente quelli dei social network, di TikTok, anche di altre frangenti che sono entrati nella TV moderna e la stanno modificando, stanno cercando di plasmarla, stanno trasformando le serie, in questo caso in streaming, perché siamo passati da serie prodotte che, diciamo, prendevano in giro il modo di fare della Rai quando erano prodotte da Sky, a serie che prendono in giro il modo di fare dello streaming, e soprattutto ci mettono dentro argomenti come il genere, che non puoi più toccare e fare certe battute, certi argomenti, devi essere equo anche all'interno del cast fino all'inverosimile. E insomma, secondo me merita una visione, è interessante. Poi parla della storia di Gesù, ragazzi, cioè la storia Stannis La Rochelle che interpreta Gesù, ma lo vogliamo dire, cioè la cagna maledetta che interpreta la Madonna, e fra l'altro, ma lasciamo stare, è la migliore attrice, di quasi la migliore attrice di tutta la serie quando interpreta la Madonna, cioè parlo della serie che stanno filmando in questo Boris. E io sono contento di averla rivista, ringrazio Disney Plus per aver fatto questa quarta stagione, che comunque mi ha tenuto lì, secondo me un po' più povera, un po' più sbrigativa, soprattutto perché è molto più corta rispetto a quelle a cui eravamo abituate 15 anni fa, però è una serie che comunque riesce a coinvolgerti, è dato molto meno spazio a certi personaggi, questo è palese, però secondo me può meritare anche una quinta stagione. Io ci spero vivamente, perché anche questa volta secondo me hanno centrato il punto. È una serie che si fa amare, che si lascia memare moltissimo, e soprattutto Pepperoni sarà una di quelle cose che usciranno sui meme e via dicendo, anche se secondo me non con l'effetto dirompente che ebbero 15 anni fa, perché ragazzi, noi ancora usiamo dei meme di 15 anni fa di Boris che insomma hanno fatto la storia. Questi probabilmente non la faranno, perché i modi in cui adesso si generano i meme e tante cose appunto sono descritti in questa serie sono altri, e sì, c'è veramente poco da fare. E così direi che siamo giunti alla fine di questa parte. Vi lascio le altre due recensioni che ho messo sul mio canale YouTube. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, era da tanto che non facevo una puntata specifica dedicata a Fantascientificast della rubrica Worlds on Streaming. Spero che vi sia piaciuta, un po' particolare, e noi ci risentiamo sui vari social, mio canale qua su WOS in Fantascientificast. E grazie a tutti e alla prossima, ciao!
Up in the sky there is a village, and the people there are blue. I believe it's true. Up in the sky people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky nothing is insane, like a rocket driven plane you can fly above the rain. Up in the sky you just feel fine. There's no running out of time, and you never cross the line. I never want to die. I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly, you will make it if you try. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing, and you can do everything, and no matter what you say, it's true. Up in the sky you just feel fine. There is no money making crime, but a lot of good wine. I never want to die. I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly, you will make it if you try. Say it's true, I go into the blue.
mesi lo aspettavo con ansia, Everything Everywhere All at Once è al cinema in Italia. L'attesa per questo film è stata quindi ripagata con una visione indimenticabile? Adesso lo scoprirete. Partiamo! Inutile dire quanto sia stato incavolato per l'uscita italiana di Everything Everywhere All at Once, ritardata di ben 6 mesi rispetto a quella USA. Anche in altri stati europei già era in sala 6 mesi fa, ma da noi no. Noi abbiamo dovuto aspettare tantissimi mesi, mentre settimana dopo settimana arrivavano news riguardanti incassi, sempre più in crescita, e praticamente è riuscito anche a superare pure il Doctor Strange nel suo primo weekend di uscita, un risultato sorprendente per una casa cinematografica e di distribuzione, la A24, che ha soli 10 anni di vita e si contraddistingue per scegliere progetti su cui le grandi major non punterebbero nulla. Loro vogliono andare sul sicuro, ma adesso tutti gli investimenti che voi grandi major avete fatto sui supereroi e il fantasy, vedrete come vi butteranno a gambe all'aria. Ma tornando a noi, l'attesa mi ha letteralmente ucciso e allo stesso tempo fatto salire incredibilmente l'hype per questo film. Ho avuto la fortuna di resistere da leggere recensioni con spoiler oppure approfondite e dal vedere altro che i trailer disponibile. E sapete una cosa? È stata la scelta migliore. Domenica sera organizzo al volo la visione con gli amici in un cinema deserto, a dire il vero in tutte le proiezioni di quel multisala. Alla fine ci troviamo noi 5 in una sala da oltre 240 posti con sole altre 9 persone. Il film parte e dopo 10 minuti dentro di me una voce sta gridando al miracolo. Avrei voluto gridarlo a tutti in sala, non sto scherzando. Già dai primi minuti si capisce che è letteralmente una svolta per il cinema, una svolta che ancora una volta arriva dalla fantascienza, ma non è quella fantascienza alla Blade Runner, alla 2001 Odissea nello spazio, ma sì, dai, anche Star Wars oggi son buono. Non è nemmeno Matrix o Batman, il Cavaliere Oscuro, è qualcosa di più semplice, più umano, più intimo, più familiare. È una donna cinese che ha una minuscola attività negli USA e che deve andare a pagare le tasse. Non sto scherzando, dico sul serio. Questa è la base di un film che ha, ma non tutti se ne sono accorti, cambiando il cinema moderno. Ormai non ne potrete più di sentire che non sto scherzando e che questo film ha cambiato il cinema. Vi starete domandando perché e in che modo? Bene, semplice e banale, ha raccontato una delle storie più comuni della cinematografia, per cui magari anche l'anno scorso è uscito un film in Italia che parlava delle stesse cose, ma l'ho fatto in una maniera così fantascientifica, surreale e stramba, utilizzando una comunicazione verbale e visiva così ricercata che risulta essere sempre sul filo tra un film d'essè e il trash, che nemmeno un funambolo del Cirque du Soleil potrebbe riuscire a fare meglio. Sono rimasto impressionato da come riescono a presentare i personaggi, il loro background e le loro problematiche e sogni ormai perduti o ancora da realizzare. Un film che dura 2 ore e 20 minuti che letteralmente volano tirandoti in ogni minuto di visione, in una rocambolesca corsa nel salvare l'universo. Abbiamo detto che è un dramma familiare in cui una donna va a pagare le tasse. Eppure la fantascienza è ovunque, in ogni istante, tutto grazie ad un sapiente uso dell'idea del multiverso che per piacere Marvel e DC scansatevi proprio. Infatti la nostra eroina verrà reclutata in un modo che nemmeno The Last Starfighter proprio. Lei è la migliore di tutte le versioni di se stessa, di tutti gli universi. Lei è quella che salverà il mondo, saltando da un universo all'altro e impratichendosi in ogni sua attitudine che manco i download del programma di Matrix è così figo. Una fuga nel multiverso ma rimanendo sempre dentro un grattacielo che manco Bruce Willis in Die Hard ha fatto così sfacelo. Le notate tutte queste citazioni? Ebbene, questo è un film del multiverso cinematografico. Li cita tutti senza prendersi sul serio, sfida letteralmente lo spettatore senza sfondare la quarta parete. Usa effetti speciali ben dosati che non ammorbano la scena e che servono solo a rendere fluide le assurdità che letteralmente avvengono in ogni scena. La fantascienza e il multiverso è funzionale solo al sovvertire i paradigmi di una storia, altrimenti triste, banale e senza pathos, trascinandola ad un livello così fuori scala che farà il giro e diventa pure un capolavoro. Oltre alla coppia di registi Dan Kwan e Daniel Schneiert, noti per le loro realizzazioni stravaganti come Swiss Army Man, il cast di questo film è tanta roba e molto azzeccato. Michelle Yeoh è la protagonista assoluta e fa vedere cose che se solo in Discovery. Jamie Lee Curtis dimostra cosa voglia dire recitare da 45 anni ruoli comici impegnati. L'azione di K.U. Kwan è ancora quella di Indiana Jones o i Goonies, poi James Hong, che va a recitare a 90 anni suonati il suo solito ruolo da caratterista. Insomma, un cast che ha fatto la storia del cinema e che la sta ancora rifacendo, sempre giocando in questo film sul loro passato, senza però renderlo così evidente e spudorato. Sono rimasto letteralmente colpito da ogni attore che appare in più vesti, rimanendo però fedele a se stesso. Un applauso davvero a tutti quanti. Questo Everything Everywhere All at Once non è perfetto e sicuramente non è per tutti. Durante la mia visione, quando sono partiti dei finti titoli di coda, uno si è alzato ed è uscito veramente, ma allo stesso tempo è un film per tutti e perfetto. Come lo è chi mi mette un bel like e si iscrive a questo canale commentando e condividendo questo video, sia che mi diate ragione, ma soprattutto se pensate che abbia torto Marcio e che tra 10 o 15 anni non si parlerà più di questo film. Per me invece, tra quel lasso di tempo, si parlerà ancora di questo Everything Everywhere All at Once. Lo si farà perché ha stravolto la visione, la percezione, ha cambiato paradigmi, ha dimostrato che la storia è importante, ma che cambia tantissimo il modo in cui la si racconta. Insomma, ha segnato un passaggio della cinematografia sposando una comunicazione moderna e fresca. Avrei poi voluto parlare nello specifico di alcune scene come quelle dei sassi dei Würstel o del premio per il miglior dipendente del fisco, ma la realtà è che non si può parlarne. Vanno viste con amici e commentate subito a caldo mentre il film ancora ti trascina. Sì, perché questo è un film interattivo che se lo vedi da solo godi solo a metà. E dopo questa direi che sono entrato anch'io nel multiverso, quindi ci si vede alla prossima MTIers. Ciao!
Hear your heart.
sì, è arrivato il giorno in cui devo sfoderare il mio portachiavi di Hazo Catano e di Han Solo per dire che Star Wars ha fatto anche cose buone e l'ultima in ordine di tempo è proprio Andor. Ma andiamo a scoprire perché è così meritevole. Partiamo! Questa, signore e signori, è una recensione che non mi aspettavo certo di fare, una recensione che mi va ad elevare la saga di Star Wars da mera storiellina familiare western condita da spade laser ad una saga impegnata che va ad affrontare argomenti pesanti e maledettamente seri. Allora, mi starete già riempiendo di insulti per dirmi che non è vero e avreste in parte anche ragione. Sono stati affrontati negli anni temi tosti, come per esempio in Clone Wars, ma è sempre stato comunque tutto avvolto nell'area fantascientifico, fantasy appunto della saga. Qui in Andor invece si va a parlare delle persone comuni, della loro vita banale e insignificante nel passaggio da Repubblica ad Impero. Insomma, dovrò sfoderare la scala BSG Disco per poter valutare quest'opera di Gilroy. Per chi non lo sapesse, la scala ha due asintoti ai limiti: la sciagurata serie Star Trek Discovery in basso e la favolosa e veramente insuperabile Battlestar Galactica all'apice. Quindi preparatevi perché Andor è molto vicina a Battlestar, ma ci sono anche cose da discutere sotto ampi spoiler. Ora però andiamo con ordine e partiamo dalle differenze tra Andor e il resto dell'universo di Star Wars. La vera virata di questa serie di Gilroy è quella di abbandonare del tutto la parte fantasy, la forza, le spade laser, il lato oscuro e i Jedi, che in effetti sono la colonna portante di tutte o quasi le produzioni della saga, ad eccezione del riuscitissimo Rogue One. Questo Andor entra quindi di prepotenza in un filone di storie prettamente per adulti e su problemi sociali che possono essere trasposti direttamente, senza troppi cambiamenti, in diverse società attuali. Cina. Quello che veramente mi ha colpito, a parte i primi tre episodi pesantemente soporiferi che non sono stati supervisionati da Gilroy, causa pandemia, sono stati la cura e ponderatezza nelle parole e nei dialoghi, incredibilmente soppesati e minimali, che sfociano in veri e propri discorsi motivazionali, propagandistici che andrebbero davvero studiati. Ci sono poi la rappresentazione del neonato impero e del futuro esercito ribelle. La suddivisione delle diverse ribellioni, quella ideologica e quella di oppressione, non è banale e non è affrontata in maniera avventata o superficiale. La ribellione di Luthen, interpretato da un ottimo Skarsgård, è diversa da quella di un Cassian o dell'agente di Ferrix. Quella del primo, come quella di Mon Mothma, è puramente ideologica, una ribellione all'impero perché non se ne condivide i modi, la forza, l'ideologia, anche se si vive bene in un mondo pieno di tutto sommato benessere e anche possibilità. Una ribellione in cui si decide di rischiare e perdere tutto il proprio benessere per poter combattere l'idea stessa di oppressione. Poi c'è quella del bisogno, quella di Andor, della gente schiavizzata di Ferrix o degli altri pianeti liberi dell'orlo esterno. Quella è una ribellione di necessità, di oppressione, di fame, direi. Ecco, questo Andor riesce abilmente a mettere assieme queste due macro tipologie e tutte le sfumature nel mezzo. Come chi ci è tirato dentro suo malgrado o chi ci si risveglia come Perchino, interpretato da Serkis, che mamma mia quanto è stato bravo. La sua parte è per me la migliore, mentre dal canto suo Cassian è quasi in preda dagli eventi con poco ideale, solo tanta rabbia o vendetta. Inutile dire, ripeto, la serie prende spinta solo dal quarto episodio e chiude l'ultimo in una maniera ottimale per prepararci ad una seconda stagione che si concluderà all'inizio dell'impresa del furto dei piani della Morte Nera. Mi è venuta voglia di rivedere Rogue One. Dopo la parte puramente politico-sociale di Andor, bisogna però guardare anche il resto. Dal punto di vista tecnico, la regia è nettamente sopra la media, ad eccezione dei primi tre episodi che, come dicevo, sono stati fatti lontano dalla supervisione di Gilroy. Una grave mancanza, per me inaccettabile anche in un periodo pandemico, perché sinceramente più volte stavo pensando di abbandonare la serie. Anche gli ambienti, a parte Coruscant, sono molto diversi da quello a cui si era abituati in Star Wars e possono sì dare qualche strana impressione, tipo da fantasy della Terra di Mezzo, ma allo stesso tempo paiono anche perfettamente inseriti nell'universo narrativo starwarsiano. Anche la musica è più cupa, grave e pesante, la fotografia è scura, ma non come in altre produzioni moderni, lascia spazio a luce, colori e contrasti. Insomma, un'ottima alternanza, una serie che risulta quindi tecnicamente bilanciata e di qualità. Magari qualche attore non è all'altezza, anche tra i comprimari, ma comunque il risultato è molto valido, ma forse, in questo mio giudizio molto positivo, sono tratto anche in inganno da un andazzo sempre più a ribasso delle produzioni moderne. Difatti Battlestar Galactica ancora eccelle sopra le produzioni attuali e ha quasi la maggiore età. Ora è il momento di prendersi del tempo e guardare nel dettaglio alcune scene chiave della serie che fanno capire in che modo questo Andor sia di valore. Quindi preparatevi che adesso vado giù di pesante. Intanto mi ha sorpreso il rapporto tra la Miro e Karn, un vero e proprio rapporto mister-schiavo, tutto psicologico, sia chiaro, ma su Disney Plus, anche con Star, non avrei mai detto potesse vedere la luce. La famiglia tradizionale sta cambiando probabilmente. Comunque non era questo che volevate sapere, mi sa. Ecco, il vero protagonista della serie, infatti, non è il buon Cassian Andor che tutti pensavamo. Quindi era solo che è solo un mero passeggiatore o catalizzatore degli eventi, ma la madre adottiva Marva Andor che nel discorso finale alla popolazione risveglia gli animi, crea coesione e focalizza la rabbia, rendendola visibile e collettiva. Un passaggio d'obbligo per prendere coscienza che non si è soli, che c'è l'unione nel combattere i soprusi. Un discorso bellissimo che a mio avviso è solo secondo a quello di Luthen quando dice perché ha rinunciato a tutto quanto, anche alla sua stessa vita, per combattere l'impero. Un botta risposta tra lui e la spia nei servizi di sorveglianza dell'impero che fa caponare letteralmente la pelle in un crescendo di profondità ed emozioni. Anche la decisione successiva di sacrificare dei ribelli è bella pesante sofferta, soppesando le vite rispetto al bisogno di non perdere informazioni preziose sul lungo periodo. Tutti i macini che lo spettatore deve digerire assieme ai personaggi con cui ci si immedesima senza nemmeno rendersene troppo conto. La parte del furto iniziale invece pare proprio un'altra serie, un tre episodi alle Ocean Eleven con una loro atmosfera che poi svanisce nell'istante della fuga attraverso l'occhio. Carino, ma parte inutilmente lunga e che non mi ha particolarmente preso, probabilmente usando meno di due episodi veniva meglio. Parlando di un altro micromondo, entriamo nella prigione. Qui però siamo davanti a qualcosa di costruito proprio di fino. Rapporti tra carcerati, strutture asettiche e linde, sebbene si costruiscono supporti per la morte nera. Insomma, un gioco tra speranza di sopravvivere seguendo le regole e rassegnazione a subire soprusi. Comunque i dialoghi nella prigione tra Andor e Kino e suo successivo discorso ai prigionieri per esortarli alla fuga sono tra i più emotivi ed introspettivi. Ho già detto che Serkis è stato bravissimo, ora però voglio uno spin-off per sapere se sia riuscito a scappare anche se non sa nuotare. Lo esigo a capo dell'esercito ribelle, un po' di delusione invece mi arriva da Luna che interpreta Cassian, l'ho trovato quasi perso a tratti, sì cresce, sì matura, ma non segue il percorso dell'eroe, o meglio non lo finisce, probabilmente perché vogliono aspettare questo nel suo sacrificio in Rogue One. Però non lo so, mi è mancato qualcosa nel guardare il suo personaggio in questa prima stagione. Altro po' di delusione mi arriva dall'insurrezione finale. Mi aspettavo qualcosa di più grande, di più cattivo, ma può starci. In effetti succedono tante cose nel mezzo, tante regolazioni di conti. La parte di Andor che fino ad ora ho trascurato, sarà che sono un ribelle da sempre, è quella dell'impero. Ma è ottima pure quella. Le lotte interne tra i capi settori e le coltellate sotto banco, la volontà di coprire colpe per non subirne le conseguenze, ci ho rivisto molto dei regimi dittatoriali e anche attuali, ancora Cina, dove gli stessi, diciamo, simpatizzanti sono comunque terrorizzati dalle conseguenze che potrebbero subire. Questo Andor è quindi tanta roba, ma allo stesso tempo non è per tutti e soprattutto non per quei fan che vogliono e pretendono da Star Wars le spade laser, la telecinesi dei Jedi o dei Sith e soprattutto le morbose avventure della famiglia Skywalker che manco in Beautiful a momenti. Questa non è una serie moderna, è una serie semplicemente adulta, ben fatta, che si prende i suoi tempi e fa le sue pause riflessive. Una serie TV di cui penso ci fosse il bisogno nell'universo di Star Wars per staccarsi appunto da certi fattori che lentamente stanno ripiegando la saga su se stessa. Un bel cambiamento che non era certo avvenuto in Mandalorian, che comunque ha svecchiato il brand. Interessante poi come questa serie abbia alzato una molto interessante discussione nel gruppo di Fantascientificast sull'uso e libertà dei vari robot o droidi nell'universo narrativo, aprendo quindi un filone da approfondire che è stato solo accennato in Clone Wars, per esempio. Adesso non potete che mettermi un bel mi piace per questo video, iscrivervi al canale se già non lo aveste fatto ed attivare la campanellina. Un vostro commento non può che essere un forte supporto morale al mio lavoro, e sappiate che sono andato a vedere il secondo Diabolik e medito una bella recensione. Voi che dite? Sfruttate quindi anche i commenti o i miei social per dirmi qualche suggerimento o su cosa guardare o recensire, e vediamo che riuscirò a fare. Alla prossima, ciao! Ah, pensavate che fosse finita la puntata? Beh sì, cioè la puntata è finita, però adesso mi dovete dire quante volte ho detto "ma adesso" in questa puntata.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.